Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti qui nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima. Come naturalmente sapranno quelli che ci hanno seguiti nelle scorse trasmissioni, e come precisiamo, insomma, il Catechismo di Fatima esiste perché è il Catechismo che ci viene proprio dalla bocca, dall'insegnamento della Madonna, dove? A Fatima. Ecco, quindi sotto forma di appelli, ecco, sotto forma di appelli che la Madonna ne ha fatti, pensate, più di una ventina di appelli, la Madonna ci ha mandato da Fatima, che poi ci fanno percorrere un cammino di catechesi, un vero e proprio catechismo. Allora, oggi proseguiamo naturalmente con l'argomento della scorsa settimana, che è la recita quotidiana del Santo Rosario. Per fare questo, naturalmente, cedo subito la parola a Padre Giampiero, a Mosè, Ave Maria.
Ave Maria, Antonio, cari amici, bentrovati. Giustamente, Antonio, la Madonna, particolarmente nella apparizione del 13 maggio, vuole proprio ad aiutarci a comprendere, fin dalla sua prima apparizione, ha voluto insegnare ai santi pastorelli e quindi a ognuno di noi, come ci dice Sor Lucia, proprio ad aggrapparci particolarmente alla preghiera del Santo Rosario, alla preghiera delle grazie, la preghiera del Rosario. Per far questo, continuiamo questa lettura di questo appello della recita quotidiana del Santo Rosario con l'apparizione del 13 maggio e passo la parola a Mosè e intanto saluto. Ave Maria Mosè.
Grazie Padre Ave Maria, un caro saluto ad Antonio e a tutti gli ascoltatori. Credo che questa raccomandazione fatta a Francesco sia per tutti noi. Non che per andare in cielo sia condizione indispensabile quella di recitare molti rosari nel senso stretto della parola, ma pregare molto sì. Naturalmente, per quei poveri bambini recitare il rosario ogni giorno era la forma di preghiera più accessibile, così come lo è ancora oggi per la maggior parte delle persone. E non vi è dubbio che difficilmente qualcuno si salverà senza pregare. Sappiamo bene quanto siamo deboli, quanto facilmente scivoliamo e cadiamo. Senza l'aiuto della grazia non riusciremo ad alzarci né a vincere le tentazioni. Orbene, questa forza di cui abbiamo bisogno e che ci viene dalla grazia, la otteniamo solo dall'incontro della nostra anima con Dio attraverso la preghiera.
Grazie Mosè. Ecco che Sor Lucia sta incominciando a commentare quella prima frase quando lei gli chiede da dove viene e la Madonna risponde che viene dal cielo. Desiderio subito dire: ma posso arrivarci anch'io al cielo? Certo. E Giacinta, certamente. E Francisco, certo, ma dovrà dire molti rosari. Ecco, siamo arrivati a questo punto cruciale in cui quest'inciso per la salita al cielo di Francesco deve prendersi un po' una corda, una scalata, deve fare un'arrampicata in cordata, e la corda migliore che suggerisce come attrezzatura per raggiungere il cielo e il paradiso è la corona del Santo Rosario. Chiusa la parentesi, proprio Sor Lucia vuole aiutarci a comprendere come è necessaria la preghiera. Ogni tipo di preghiera va bene, la preghiera della Santa Messa, la preghiera dell'adozione eucaristica, la preghiera liturgia delle ore, la preghiera delle grazie è certamente il Santo Rosario, come ricordava Sor Lucia. Ognuno può sbizzarrirsi in tutte le devozioni, ma l'importante è la preghiera, la moltissima preghiera, la preghiera sine intermissione. E se vogliamo, la preghiera del Rosario è proprio questa, quella che ci aiuta a poter raggiungere questo grado di preghiera. E Sor Lucia ci aiuta anche a comprendere che cosa è necessario, perché nel Catechismo noi abbiamo visto i mezzi che producono la preghiera, abbiamo visto i sacramenti, scusate, i mezzi che producono la grazia. e abbiamo visto i sacramenti e gli altri mezzi che produttori di grazia è appunto la preghiera. E Suor Lucia dice, facciamo un attimo, mettiamoci davanti allo specchio della verità, allo specchio davanti al volto di Dio, mettiamoci, guardiamo un po' il nostro esame di coscienza. Siamo deboli, cadiamo, da anche questi livelli scivoliamo e cadiamo, e quindi scivolini, scivoloni, scivolacci, piccole cadute, cadute rovinose, fratture, interventi chirurgici. Bene, senza l'aiuto della grazia non riusciremo neanche ad alzarci né a vincere le tentazioni. Siamo così deboli che veramente se non c'è questa grazia non possiamo nemmeno dire Abba Padre se non c'è questa grazia. Bene, senza questa forza che la grazia ci dà, di cui noi abbiamo bisogno, senza questa forza che la grazia ci dona, e questa grazia che noi la otteniamo dall'incontro con la nostra anima Dio, ecco, questa grazia la possiamo ottenere solo attraverso la preghiera. Ed ecco come è fondamentale, come i grandi santi, possiamo ricordare Santo Alfonso Maria di Liguori, diceva chi prega si salva e chi non prega si danna, e come ricordavamo anche la volta precedente, Padre Pio dice che serve la molta preghiera per salvarsi. Chi non prega pecca sempre, certamente si danna, chi prega poco è lì che rischia di perdersi, è sul filo del rasoio. Allora, per stare, come si suol dire, dalla parte del frumento, dalla parte del frumenton, ecco allora che abbiamo bisogno della molta, molta, molta preghiera. Cosa ci dice ancora Suor Lucia, Mosè?
Ci dice che è stato ciò che Gesù Cristo ha detto e raccomandato ai suoi apostoli poco prima di consegnarsi alla morte per noi. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Grazie. E Antonio, qui vedi, ci riporta Suor Lucia alle parole del nostro Signore Gesù Cristo nell'orto del Getsemani. All'insegnamento vegliate e pregate. Sì. Hanno fatto questa cosa qui gli apostoli, poi alla fine l'hanno dato retta.
Proprio no, perché questo è uno dei punti più, direi, più angosciosi, più veramente che ci commuove. Ecco, il Signore durante la preghiera del Getsemani, perché ha sudato sangue? No? Perché si è caricato dei peccati di tutta l'umanità, dei peccati di tutta l'umanità. Allora, ha raccomandato ai suoi, vegliate con me, pregate con me. I loro occhi si erano appesantiti, no? Ci ricordiamo questo episodio, e dormivano tutti. E il Signore non è andato lì infuriato a dire, ma che cosa fate? State dormendo. Con lo spirito di immolazione, che ha detto, riposate, dormite. Ormai il Signore aveva capito che era giunta l'ora delle tenebre. E allora, se avessero pregato, e qui un'altra cosa molto importante, nella mia Bibbia si dice, pregate per non entrare in tentazione. Ha detto così, no? Il Signore, per non entrare, quindi essere indur, cioè entrare, per non essere indotti nella tentazione, pregate. Oggi noi abbiamo cambiato un po', nel senso che diciamo non abbandonarci, ma il Signore è il buon pastore che dà la vita. Ecco, quindi questa affermazione di non essere abbandonati è erflua. Dio non abbandona, specialmente durante la tentazione. Non ci indurre, invece, pregate per non entrare in tentazione. Qua veramente, Padre Giampio, vediamo che cosa? Vediamo la debolezza umana, ma vediamo anche che noi non abbiamo veramente nessuna voglia di, anche noi, offrirci insieme al Signore per il perdono dei nostri peccati. Ecco, questo mi sembra di poter dire.
Sì, e in più anche un'altra cosa, Antonio, Nostro Signore Gesù nell'orto di Getsemani è andato una volta, è andato due volte per dire dai, neanche un'ora è riuscito a stare svegli, forza, avanti. Non c'è due senza tre, tornano gli occhi, sono appesantiti, vabbè, ormai muore solo adesso. Ormai è troppo tardi. Adesso è troppo tardi, adesso è il momento che quelle grazie dovete già averle acquistate per combattere. Ma l'altra cosa che un po' preoccupa, Antonio, tutti poche ore prima sono stati pronti a dire io sono, no, io non ti abbandonerò mai, io sono pronto a finire anche a dare la morte, la vita per te, Signore. Ma erano imbroglioni o erano sinceri, secondo te, Antonio?
Allora, non erano imbroglioni. Io posso pensare proprio, credo, ecco, di capire questo, poi dopo la Chiesa ci insegna, no? Quando San Pietro diceva, Signore, io darò la mia vita per te, però che cosa gli è mancato? Proprio quello, proprio la preghiera, cioè buone intenzioni che alla fine sono state surclassate, superate, vinte dagli eventi, cioè lui non ce l'ha fatta a tenere fede a questa preghiera. Io penso che sia questo il discorso che poi proprio lo distingue completamente da Giuda, no? Cioè Giuda non aveva nessuna intenzione di dare la sua vita per nostro Signore e l'ha tradito, va bene? Meglio per lui se non fosse mai nato, no? San Pietro diverso, avrebbe voluto ma non ce l'ha fatta, e quindi in qualche modo anche
questo, l'insegnamento da qui, Antonio, che ci può venire, e tra gli altri, è che ci deve ricordare che non bastano le vostre buone e sincere intenzioni. La vita cristiana non è solo fatto un po' di buoni propositi. Senza di me non potete fare nulla, dice il nostro Signore Gesù Cristo. E chiaramente Suor Lucia si accorge e vede un po' quella che è un po' della la sua esperienza di anime che ha tanto conosciute, tanto gli hanno scritto così, è un po' la luce che Dio gli ha dato, che da soli non ce la possiamo fare se non mettiamo in pratica gli insegnamenti che nostro Signore Gesù Cristo ci ha chiesto, in questo caso la molta preghiera. Pregare sempre senza interruzione, perché anche tutti i nostri più buoni e sinceri propositi, quando arriva il momento che siamo condotti nella prova, quando entriamo nella prova, da soli non ce la possiamo fare. E dobbiamo avere quella santa umiltà di dire, anche se sono sincero in questo proposito, Signore, ecco allora propongo di fuggire le occasioni, perché so che non ho gli anticorpi per vincere se mi metto nell'occasione di peccato, non ho gli anticorpi per vincere se sono accidioso, pigro o distratto e trascuro la preghiera, anche se ho tutti i buoni propositi di vivere da buon cristiano, non ce la farò mai da solo, non ce la farò mai senza aiuto della grazia, senza aiuto dei sacramenti che mi producono la grazia, senza aiuto della preghiera che mi porta a questa grazia. Ecco allora un po', mi sembra che un po' tra gli altri insegnamenti possiamo anche raccogliere per noi, e praticamente in questo tempo in cui è un tempo privilegiato di grazia, ma però dobbiamo approfittarne. Perché solo i buoni propositi non sono sufficienti. Sì, Mosè.
Scusi, pensavo appunto che se lui ci dice vegliate, vuol dire che, insomma, se ci sprona a stare svegli, vuol dire che c'è qualcosa che ci può creare qualche problema, no? Che c'è, cioè, vuol dire che se ci dice state svegli, vuol dire che c'è qualche pericolo che può arrivare, no? E per cui il pericolo, siccome meno male sappiamo che è sempre dietro l'angolo, la preghiera, ecco, è quella che ci può ottenere, la grazia per esistere, no? Perché senza quello noi non possiamo fare niente, senza il suo aiuto. Per cui, ecco, questa vigilanza che dice state svegli, state attenti, perché arriva prima o poi, no? Quando tu pensi, no? E è San Paolo che dice tieni in piedi, stia attento a non cadere, non sbaglio.
Esattamente.
È proprio quello che è quando siamo troppo sicuri che è la volta buona che hai.
Il proverbio popolare direbbe chi si loda si imbroda.
È vero.
È la sapienza popolare. Il nostro Signore Gesù Cristo ci, attraverso questa caduta delle colonne dei Santi Apostoli, un po' questa defezione, questa mancata accoglienza dell'insegnamento del Signore, hanno ritardato. Si sono lasciati vincere. È un po' così. Quando non vediamo, non c'è il coso, c'era il sale sulla coda, come si suol dire così, o non sentiamo il fuoco così, anche se vede Marco, sta attento che qua tra poco scoppia l'incendio e a volte non siamo docili ad accogliere queste ispirazioni. Ecco come San Francesco aveva un desiderio particolare di essere molto docile a tutte le visite che lo Spirito Santo gli faceva. Quindi in ogni momento in cui visitava voleva che potesse corrispondere a questa grazia per ottenerne anche sempre di maggiore, di cui l'Immacolata chiaramente ci diventa il modello ineguagliabile e il modello che vuole proprio, a cui dobbiamo proprio chiedere attraverso la preghiera proprio questa grazia di questa vigilanza e di questa orazione continua.
È bello, scusi.
Sì, ma se...
E come diceva Antonio prima, no, il Signore Gesù non è che rimprovera, no, i discepoli, cioè non è che gli sgrida, gli dice ma dovete essere più forti, no, gli dice pregate.
Vegliate, pregate, sì, sì. Lo spirito è pronto, ma la carne debole, guarda che dopo, e che la paghiamo con lacrime quando ce ne accorgiamo, perché dopo... Dopo sai che pianti dopo questa, mamma mia, San Pietro, ogni gallo che cantava, dice la tradizione, proprio si metteva a piangere. Ogni volta che in tutta la sua vita un gallo saltava fuori, tanto che quel posto viene chiamato adesso Gallicantum, è il canto del gallo, quella località dove è così, Gallicantum. E ogni volta che nella sua vita sentiva un gallo cantare, nella Roma antica e tutto il suo percorso, sai quante così, per lui tutte le albe comerono proprio pane di lacrime così, perché si ricordava il tradimento dato al nostro Gesù Cristo. È che siamo a volte distratti e incoscienti, perché adesso così facciamo sto peccato, va così, ma lo facciamo, lo rifacciamo, che sia così. Quando abbiamo la grazia di poter comprendere che cos'è un peccato, che cos'è la gravità del peccato. Un San Domenico Savio che diceva la morte ma non i peccati. E così anche tutti i santi così che avevano sempre tutto questo santo proposito, San Piero Pietrelcina, mille volte la morte nel fuoco dell'inferno piuttosto che determinarmi più piccolo peccato veniale. Loro avevano compreso. E padre, scrivo col sangue agli occhi, al padre sì, spirituale, sì. Perché ho detto anche una. Il sangue agli occhi, l'agonia di Gesù, il sangue che si suda, il sangue agli occhi, proprio le lacrime di sangue, perché ho detto una bugia. Comprendiamo che cos'è il peccato. E se abbiamo la grazia di piangerlo qua su questa terra, bene, se no avremo il tempo, decenni, secoli, o l'amica di Lucia, che dopo leggeremo fino alla fine del mondo, per purificare con le lacrime queste... queste mancanze, di aver sporcato, macchiato la nostra anima, aver offeso la bontà di nostro Signore Gesù. E allora veramente questo è proprio un insegnamento grande che ci dà oggi Suor Lucia attraverso l'esempio degli Santi Apostoli. Il nostro Signore Gesù Cristo ci ha dato un esempio, Mosè, cosa dice?
Egli ci ha dato l'esempio preparandosi al sacrificio e dalla morte con la preghiera del Getsemani. Inoltre, tra le altre cose, nel Padre nostro ci ha insegnato a chiedere e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Grazie, Mosè. E anche qua è bello questa intuizione che dà Suor Lucia. La preghiera nel Getsemani era la preparazione al sacrificio della morte. Bello come un'intuizione che non sempre risalta. Proprio come abbiamo bisogno di prepararci quando dobbiamo fare la partita col pallone, fanno la preparazione col riscaldamento, gli altri devono fare lo stretch, il riscaldamento, gli altri atleti così per di una gara agonistica, ecco la preparazione a questa entrare nel ring della battaglia spirituale, e questa preparazione ecco che diventa l'orto del Getsemani, proprio perché per chiedere proprio al Signore che non ci lasci indurre nella tentazione, ma che ci liberaci dal male, ci liberaci dal nemico della nostra anima, ci liberaci dalle prove, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Tornando all'apparizione, Mosè?
Tornando all'apparizione di Nostra Signora, mi ricordai poi di chiederle di una ragazza che conoscevo, che era morta da poco. La risposta data da Nostra Signora ci garantisce la verità dell'esistenza del purgatorio e al tempo stesso è un'ulteriore prova che dobbiamo pregare.
Ecco qua, è molto discreta Sor Lucia in queste memorie, comprende già che tanti avranno già letto la vicenda di queste sue due amiche, una di chiedere, sempre il 13 maggio, chiede di una sua amica di 16 anni che era morta poco tempo fa, è in paradiso, in cielo, sì, è in cielo, e un'altra sua amica Amelia, anche lei è in cielo, no, lei, la Madonna sa tutto, rimarrà un po'. Vede, conosce tutti, sono tutti i suoi figli, quindi conosce la loro situazione presente benissimo, è in purgatorio fino alla fine del mondo. Una ragazza doveva avere tra i 18 e i 20 anni, un'amica della sorella, delle sorelle maggiori, che veniva a fare l'apprendista dalla mamma per imparare a tessere, a cucire. Quindi uno dice, ci fa, facendo catechismo di Fatima, catechismo della Beata Vergine Maria, uno dell'esistenza del purgatorio. E quindi c'è, come vedranno anche nelle apparizioni poi di luglio, come c'è l'esistenza dell'inferno. Quindi del cielo, paradiso, ci ha parlato adesso del purgatorio, ci parlerà poi dopo anche dell'inferno. Quindi tutti i novissimi, la Madonna gli dà la conferma, gli dà il sigillo, l'imprimato, se vorremmo, se possiamo così esprimerci, e l'importanza di pregare per suffragare per la salvezza degli anni. Chissà quanto Sor Lucia tutta la sua vita, quante preghiere e sacrifici avrà offerto per questa sua amica Amelia che era in purgatorio, così anche per tutte le anime del santo purgatorio, così come hanno fatto anche i santi. Ricordo Padre Pio, quando a un certo punto donava una corona del rosario, diceva tieni, svuotiamo un angolo del purgatorio proprio per l'efficacia, la potenza della preghiera del Santo Rosario. E così anche come Santa Teresa d'Avila, che quando pregava il Santo Rosario vedeva per le anime del purgatorio, vedeva come dell'acqua refrigerante che ristorava tutte queste anime, ogni Ave Maria proprio era veramente una grazia grande, benefica, che per l'intercessione dell'Immacolata arrivava.
Giampio.
Sì, Antonio.
Giampio, scusami se ti interrompo, davvero, sai, volevo proprio farla questa osservazione che mi sembra proprio importante, proprio qui, da queste parole che abbiamo appena lette, no? Allora, ti ricordi quando Padre Giampio, Mosè, vi ricordate quando abbiamo letto che San Pio aveva appunto celebrato una messa per il papà di un suo confratello e poi gli comunica al termine di questa messa, conferma che l'anima del papà era salito in cielo, cioè, ma papà è morto da 30 anni, cioè, figlio mio, tutto si paga, no? Questo è un episodio di San Pio. Altre volte leggiamo che alcuni frati si sono raccomandati di pregare l'uno per l'altro, insomma uno era morto da 5 minuti, la messa era arrivata un po' in ritardo da parte del confratello e quello diceva, ma perché mi hai abbandonato? 5 minuti di purgatorio. Allora, adesso sentite, non tutti noi siamo abituati un po' a misurare, no? Ma sono convinto, mio Mosè, cioè soprattutto quelli che hanno un po' a che fare con le cose anche scientifiche, tecniche. Allora, perdonatemi se faccio questo piccolo paragone, no? Allora, la luce in un secondo fa 7 volte il giro della Terra, circa 7 volte il giro della Terra. Ecco. La luce, per andare da noi alla galassia di Andromeda, impiega 2.500.000 di anni. Allora, se 40.000 chilometri la circonferenza della Terra la fa 7 volte in un secondo, quanto sarà lontana questa galassia di Andromeda? 2.500.000 di anni, non di secondi, 2.500.000 di anni. E qui leggiamo che il purgatorio a questa ragazza durerà fino alla fine del mondo. 5 minuti sono terribili. E fino alla fine del mondo? Allora, sai, io non è che mi voglio mettere col metro in mano perché non è il caso. Però capiamo quello che ci sta dicendo la Madonna. Cioè, comprendiamo. Cioè, noi... Padre Giampio, questo volevo dire.
È giusto, Antonio, perché per raggiungere la luce eterna, la luce verità, quanta strada dobbiamo fare e quanta purezza dobbiamo raggiungere. Tutto questo ci deve purificare. E se non purifichiamo qua, spesso, che grazia che ci dà in questi 100-200 anni che abbiamo qui su questa terra per poter, in cui siamo stati creati per poter raggiungere direttamente terra-cielo, la luce eterna, senza dover fare tutti questi viaggi astrogalattici. Di purificazione, è cioè, tutto a piedi, è tutto in salita, cosa si passa per fare. Non c'è niente, a meno che ci sia la scorciatoia, che è la devozione alla Beata Vergine Maria, la Scala Bianca, proprio che lei ci può portare a far realizzare questo, poi immacolatizzarci. Però chiaramente dobbiamo proprio camminare per questa, proprio impegnarci tantissimo. E con tutto il nostro impegno, con tanta umiltà e con tanta perseveranza nella preghiera, perché vedi anche un po' i nostri tempi, in un secondo 7 volte il giro della terra, però 2 milioni di anni per arrivare, ma io sono già, ho già fatto 3 novene, ho già fatto 10 anni di novene, così non è ancora, mamma mia, aspetta, ma è pazienza, la perseveranza. C'era un santo discepolo di San Giuseppe Cottolengo, un discepolo così inviato, beato Francesco, a un certo punto diceva: ci sono 3 P, le prove che abbiamo sono per 3 P, una come pena, un'altra era per purificarci e un'altra come premio. Quindi le prove che arriviamo hanno queste 3 P incorporate, per vitamina P. Vitamina pena e spio, vitamina P che mi fa purificare, rendere oro splendente, sempre più, e P ancora per il premio. A seconda di quale categoria sono, se sono nel peccato, questo me li fa spiare, se sono un'anima che è un po' già in cammino verso la via illuminativa, ecco, qui mi rende ancora più splendente, più luce, fino a togliere le ultime scorie, e quando sono già anima e virtuosa, in grazia di Dio, che mi prepara un premio eterno in cielo. Qui comprendiamo, ecco, anche il motivo delle sofferenze dei giusti, è quello che un po' nella nostra mentalità orizzontale rischio un po' di non accorgermi, è proprio questa grazia che proprio devo avere, e per fare questo però ho bisogno tantissimo della grazia di Dio, e questa grazia dobbiamo chiederla a lei, che è la distributrice di tutte le grazie, la via più facile, più brava, più breve, più sicura, via più facile che possiamo realizzare attraverso la Scala Bianca, attraverso l'Immacolata, e ancora di più attraverso la consacrazione. Lei ha il suo cuore immacolato, come la Madonna Fatima particolarmente ci ha chiesto e continua a chiederci. Non so, Antonio, siamo un po', se è il caso di fare di pausa break.
Di pausa, sì, siamo a ridosso appunto di questo piccolo break, di questo piccolo intermezzo, quindi restituiamo la linea alla nostra regia e per questa settimana vi preghiamo di utilizzare soltanto il WhatsApp se avete intenzione appunto, ecco, di farci arrivare le vostre intenzioni, le vostre considerazioni, che poi ci riserviamo appunto di leggere. Cari amici, allora un piccolo intervallo musicale, qualche minuto anche di riflessione, direi, ecco, su queste cose che abbiamo appreso, ecco, perché proprio questi appelli che la Madonna ci rivolge attraverso la penna, ecco, di Suor Lucia, ci fanno veramente molto, molto riflettere. Ci sentiamo fra qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci qui, riprendiamo la nostra trasmissione tutta dedicata, ecco, alla recita quotidiana del Santo Rosario, alla preghiera tout court, ecco, tutto va bene, però la preghiera più gradita a Dio, ecco, addirittura, diciamo, surclassa, no, è una brutta parola, insomma, è migliore della preghiera liturgica, ecco, della Chiesa, è la preghiera del Santo Rosario. Padre Giampio, qui su Lucia poi tocca tanti tasti, no? Perché sto vedendo che ci dice non solo che la preghiera è obiettivamente indispensabile, anche se non lo è dal punto di vista logico, poi ci parla delle risposte che gli ha dato la Madonna, che ci confermano la verità dell'esistenza del purgatorio, e adesso anche qualcosa in più da quando vedo qui nel testo.
Giustamente, Antonio, ma ricapitoliamo un attimino i punti che dicevi prima. La preghiera più importante, più gradita a Dio, chiaramente è la preghiera liturgica, il sacrificio eucaristico, perché è la preghiera che il nostro Signore Gesù Cristo innalza a Dio. Poi ancora di importanza c'è la preghiera liturgica, dei sacramenti e la liturgia delle ore, perché sono i salmi del nostro Signore Cristo, ma dopo questo qui chiaramente, come dicevi, la preghiera più importante, più gradita all'Immacolata e più efficace per risolvere tutti i vari problemi personali o mondiali, come dice Suor Lucia e come ha detto la Madonna, è la preghiera giustamente del Santo Rosario. E voglio chiedere invece, Antonio, voglio chiedere a Mosè, visto così, se San Pietro Pietrelcina aveva qualche riferimento, a Fatima non c'è mai stato Padre Pio, per quanto sappiamo, almeno corporalmente o così, ma se Padre Pio non è andato a Fatima, penso che un po' la Madonna qualche volta è andata a San Giovanni Rotondo da Fatima, o comunque sono diversi riferimenti, mi sembrerebbe, con Fatima e Padre Pio anche per tanti tanti altri aspetti. Ma qualcosa di particolare ti viene in mente, Mosè?
Sì, padre, c'è un bel racconto, proprio ce ne sono tanti legati a Fatima, ma c'è quello un po' lunghetto, ma è molto bello, appunto, quando la Madonna di Fatima, appunto, come diceva lei, va da Padre Pio, perché appunto la Madonna è apparsa ai tre pastorelli in Portogallo nel 1917, ed è stato l'anno precedente, diciamo, alla stigmatizzazione del padre, ma quell'anno per lui è stato un anno un po' particolare, perché diciamo, con il servizio militare le sue condizioni fisiche non erano proprio il massimo. Però ecco, verso la fine di aprile del 1959, uno stato della Madonna di Fatima in elicottero dalla Cova di Ria arrivò in Italia, perché appunto era stata organizzata una peregrinazione mariana attraverso vari capoluoghi delle varie province. Ecco, tra i piccoli centri che poi poterono accogliere anche questa statua ci fu anche San Giovanni Rotondo, per una eccezionale concessione, diciamo così. Proprio, sembrava proprio che fosse la madre che volesse far visita ad un suo figlio prediletto, ecco, che come diceva lei, appunto, per lui era impossibile fare lunghi viaggi, diciamo, fisicamente parlando. Ecco, è proprio mentre la Madonna toccava il suolo italiano, il padre fu colto da una grave pleurite, che appunto andò avanti parecchio tempo, ecco, che poi addirittura dal 5 maggio gli proibì anche di celebrare la Santa Messa. Ecco, poi la statua arriva, diciamo, dopo aver toccato i vari capoluoghi italiani, arriva a San Giovanni Rotondo proprio nel pomeriggio del 5 di agosto. Diciamo, questo atteso arrivo fu preparato da una novena che si può dire sia stata predicata da Padre Pio, perché dal suo letto di infermità, nella sua cella numero 1, già dal 31 maggio il padre dettava al microfono un pensiero spirituale che tramite poi gli altoparlanti veniva ascoltato dai fedeli raccolti nella chiesa nel piazzale. Ecco, la sera infatti del 27 luglio, sempre del 1959, Padre Pio annunciò l'inizio della novena per la visita che la Mamma Celeste vuole farci, ed esortò a prepararsi con cristiano rinnovamento.
per tutte le sere richiamò la gioia, la fortuna, la grazia tutta speciale di tale visita e l'impegno all'accoglienza degna, soprattutto con la pratica di alcune virtù. La sera del 4 agosto annunciò che dalla visita della mamma nostra mancavano poche ore, qui faceva il conto alla rovescia, e che era necessario, per cui c'era questa sua attesa, no? C'era proprio questa sua attesa, e che era necessario non farsi trovare con le mani vuote. E la sera del 5 agosto notificò con commozione: fra pochi minuti la mamma nostra è in casa nostra, allarghiamo i nostri cuori. Ed ecco che finalmente la sera del 6 agosto incitò al ringraziamento, impegnò ad un entusiasmo permanente, come permanente è l'occhio della mamma nostra su di noi. La mattina del 6 agosto Padre Pio riesce anche a scendere in chiesa e si incontra con Maria, con la statua che gli è abbassata davanti al viso. Infatti si vedono delle foto appunto dove lui è in sacrestia davanti a questa statua, io presente che c'è un altro frate dietro, dove appunto gli abbassano questa la statua e lui la può baciare.
Tu eri presente, Mosè, hai detto?
No, non ero presente, padre.
Ho capito, io presente, forse ho capito male, un'interferenza.
C'è stata un'interferenza sicuramente.
Ah, okay,
no, magari ecco, non sono bravo, devo leggere più piano, devo parlare...
No, posto, pensavo un attimo, una piccola verifica, se non si sa mai dopo.
No, giusto, fa bene. Poi, diciamo, successivamente la statua è stata portata perché era sollievo, insomma, per far visita a tutti i vari reparti Però nel pomeriggio, tra le 2 e 3 del pomeriggio, ecco, sempre di quel 6 agosto, dalla terrazza di Casa Sollievo l'elicottero partì, che portò poi la statua della Madonna verso la Sicilia, perché poi a Catania hanno fatto un incontro particolare. Ecco, compiuti 3 giri sopra la folla, infatti ho parlato con persone che erano presenti e hanno raccontato questo particolare, appunto, di questo elicottero che non andava via e continuava a girare, non si spiegavano loro perché. Poi, insomma, si allontanò e Padre Pio, da una finestra del coro, lui seguiva appunto il volo dell'elicottero con gli occhi che avevano veramente già pianto tanto, e verso la Madonna, in volo verso Padre Pio, si rivolse con la sua confidenza, no? Tutta sua, diciamo, con un lamento, se si può dire così. Madonna, mamma mia, sei entrata in Italia e mi sono ammalato, ora te ne vai e mi lasci ancora malato. Ma fu in quell'istante di lamento filiale che Padre Pio avvertì un brivido corregli per tutta la persona finché visse. Ripeté questa frase: in quello stesso istante sentii un brivido per le ossa che mi fece guarire immediatamente. Infatti ci sono alcune testimonianze, padre Agostino appunto conferma che in un momento il padre si sentì come una forza misteriosa nel suo corpo e disse con fratelli: sono guarito. Poi ecco, ci sono anche tante altre, diciamo, testimonianze.
Questa qua è innanzitutto è qualcosa di bellissimo. Innanzitutto tutta la preparazione, l'ansia, l'amore che abbiamo ascoltato un po', che ci hai potuto trasmettere di Padre Pio nell'attesa della Madonna. E l'importanza anche di prepararsi, non facciamoci trovare a mani vuote. Chiederai ai pastorelli preghiera e sacrifici per la conversione e la salvezza. Non facciamoci trovare a mani vuote. E davanti, quando sono davanti a Gesù, San Pietro, cosa hai fatto per me? Sarà una domanda che ci farà il nostro Signore il giorno di giudizio: cosa hai fatto per me? Cosa hai fatto per la mia gloria, per la tua santificazione, per la salvezza delle anime? Come dicevamo, il suffragio delle anime del purgatorio per liberarle più presto, far raggiungere la gloria eterna, ma perché tante anime che ancora non conoscono Gesù o lo conoscono e vivono nel peccato, che cosa hai fatto per loro? Quindi diciamo, San Francesco, noi dovremmo sempre predicare il Vangelo di Gesù Cristo nostro Signore, qualche volta anche con le parole. Questo che significa che sempre dobbiamo predicarlo con la nostra vita. Ed è bello come San Pio, oltre a incitare per questo altoparlante, questi microfoni così tecnologicamente rudimentali, per noi sembrerebbe qualcosa della preistoria, ma sui primi anni in cui ci sono, ed era già una grande utilizzo della tecnica, della scienza per la gloria di Dio, come esercitava proprio a prepararsi a questo momento con la preghiera, con l'esercizio delle virtù, con questi omaggi, per un cristiano rinnovamento. E la Madonna vuole rinnovare la nostra vita. Quando fa la visita alla cugina Santa Elisabetta, va a rinnovare la vita di San Giovanni Battista, va a santificare. Cos'è che una vita rinnovata, una vita santificata, una vita che diventa lode e gloria di Dio, come è stata la vita dell'Immacolata, come è stata la vita dei Santi, come è stata la vita di San Pio da Pietrelcina, per allargare i nostri cuori, perché sono così tanto piccoli che veramente non possono contenere tutto quell'amore che la Madonna vorrebbe riversare su di noi. Allora sì, veramente dobbiamo proprio chiedere proprio questa grande grazia di poter sempre più rinnovare i nostri cuori per accogliere tutti questi insegnamenti che la nostra Mamma Celeste vorrebbe ridonarci. Dicevi ancora, Mosè? Sì.
Sì, ecco, poi penso che l'abbia presente anche lei in sacrestia, lì a San Giovanni Rotondo, tuttora c'è una statua, no? Della Madonna di Fatima, e quella gli è appunto stata, diciamo, regalata dei conti del Portogallo, appunto, diciamo, per questa sua, diciamo, filiale devozione, ecco, alla Madonna di Fatima. Dove lui poi, in poche parole, sostava anche in preghiera prima e dopo la celebrazione della Santa Messa, ecco, fino al 1968, per una decina d'anni.
Sì, chissà qual è stata, quante preghiere, quanti gemiti, quante invocazioni, quante suppliche, quante confidenze filiali è stata testimone, tutte racchiuse in quel cuore immacolato di Maria Santissima.
E poi sempre legato a quella cosa, che insomma non sapevo, però ecco, c'è una, diciamo, gli fanno, diciamo, era uscito un articolo in quei giorni poi su un giornale di Foggia, che appunto che si domandava perché la Madonna è andata di Fatima è andata a San Giovanni, ma non è andata al santuario di San Michele a Monte Sant'Angelo. E Padre Pio molto semplicemente dice: la Madonna è venuta qui perché voleva guarire Padre Pio. Per cui dice proprio con tanta semplicità, no?
Sì, sì.
Penso che
se San Michele non aveva bisogno di cose, quindi c'era bisogno qua, c'era bisogno. Vedi? Dove è abbondato il peccato, abbondata la grazia, dice nostro Signore Gesù Cristo, vedi, i figliolini più sono bisognosi di una cosa, più le cure materne. Se l'è guadagnato, perché ha tirato di più. Dove c'è quella preghiera, mi viene in mente adesso la preghiera di San Benedetto e Santa Scolastica, quando fanno il loro incontro, l'ultimo incontro tra loro due, si vedevano una volta all'anno, e passavano tutta la giornata assieme in celeste conversazioni, così, e quella volta, l'ultima volta, Santa Scolastica diceva, cioè, dopo che hanno cenato, dice, rimaniamo qui tutta notte, e così parliamo delle cose del cielo, ma dice, no, la mia regola dice che dovete entrare in monastero, e si mette a pregare Santa Scolastica. E a un certo punto San Gregorio Magno, lui che commenta, dice: ci fu un temporale, tuoni, lampi, forti piogge. Dice: sorella mia, che il Signore ti perdoni, cosa hai fatto? Niente. Ho pregato te e non mi hai ascoltato, e allora ho pregato il mio Signore e lui mi ha ascoltato. Se vuoi andare adesso, se ce la fai, esci. E dopo lui e gli altri monaci che erano lì vedono che è proprio impossibile mettere fuori un piede così. E a un certo punto San Gregorio Magno, che commenta questo episodio, lui che descrive l'episodio così, dice: la regola, ha vinto chi ha amato di più. quindi un po', non è che padre Pio vincesse sull'amore di San Michele Arcangelo, però insomma ci ha messo viatore, quindi è concesso un input in più rispetto agli Spiriti Celesti per la sua intercessione e questa sua preghiera filiale, e aveva una missione ancora da portare avanti per far conoscere sempre di più il nostro Signore Gesù l'Immacolata al mondo intero, proprio per quella clientela mondiale che avrebbe dovuto ancora accogliere in tutti quegli anni successivi che gli restavano di combattimento per sostenere anche lui come figlio del Serafico Padre San Francesco e la Santa Madre Chiesa.
E poi Padre Giampio, scusami se sempre riflettendo su queste cose, no?
Sì, Antonio.
Noi vediamo, no, come Dio fin dal momento dell'Annunciazione, con l'arcangelo Gabriele, e, diciamo, adesso non vorrei utilizzare una cosa impropria, ma una specie di team, no? Cioè di, diciamo che l'Immacolata è sempre agito, accompagnata da un arcangelo. Allora, l'Annunciazione di San Gabriele, molti pensano per esempio che a Fatima l'angelo che parlava, diciamo, nelle apparizioni di Fatima fosse San Michele, proprio San Michele. Naturalmente non sappiamo, l'angelo del Portogallo, l'angelo della pace, eccetera, però potrebbe essere addirittura l'arcangelo San Michele. Quindi mi veniva questa battuta, no? Dice, era sull'elicottero, no? Cioè, dicevo, San Michele Arcangelo, c'era bisogno che andassero al suo santuario, che accompagnando sempre la Vergine, diciamo, con degli arcangeli, forse era con lei, dico per dire, no? Sull'elicottero, è una statua, no? Però è proprio questa, come se fosse stata quasi veramente la Madonna, no? Che mamma, no? Te ne vai così, non guarisci, miracolo, no? La guarigione istantanea. Se non ricordo male, qualcuno pensava addirittura che fosse un tumore, no? Cioè che padre Pio, è vero, ma cioè, non so se sto dicendo cose scorrette, si pensava addirittura che avesse qualche cosa di brutto proprio, no? Cioè nei polmoni.
È vero,
sì, questo
è vero. Infatti sono meravigliati, no? Perché poi diciamo lui stava già un pochino meglio, ma pensavano a una convalescenza molto lunga, per cui cioè, però il padre poi diciamo riprese la sua attività dopo qualche giorno, mi sembra dal 10 di agosto ha cominciato ancora la celebrazione della Santa Messa, che anche lì è una coincidenza, no? Che il fatto che lui più incidenza, visto che è il giorno diciamo della sua messa,
l'anniversario di ordinazione,
di ordinazione, per cui insomma e dal 21 agosto poi ha ricominciato anche a confessare gli uomini e le donne, per cui insomma era veramente guarito, smentendo tutte le varie diagnosi che appunto diciamo pensavano ci avessero dei mesi prima che potesse tornare alla normalità, ecco.
Sì, sì,
veramente
sì.
L'effetto del miracolo è proprio questo qui, perché va al di là di quello che dovrebbe essere la normale conseguenza di una guarigione grazie alle cure mediche, sanitarie o medicinali, certo, che uno può dare a terapia. Il miracolo è proprio anche in questo perfetto recupero in tempi umanamente impossibili, inspiegabili la guarigione, e ancora più diventa per loro ancora più inspiegabile una ripresa dopo tutta questa convalescenza, allettato così, e invece già in piena efficienza, un po' manda in tilt tutti i loro prontuari e i protocolli e così, e devono anche lì dover dire c'è qualcosa che va al di là della scienza che abbiamo studiato noi. Quando dopo arriva anche la fede, si può dire, allora c'è il miracolo, si riconosce, certo, perché c'è quegli occhi, quelle lenti che fanno dire guarda, ti dico io cosa è successo, quello che la tua scienza non ti può spiegare. Narra il testo sacro di San Pietro, continua Sua Lucia, Mosè.
Narra il testo sacro che San Pietro, avvicinandosi a Gesù, gli chiese: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte?
E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. E continuò: a proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Grazie, Mosè. Poi proseguiremo poi anche il prossimo appuntamento, questa lunga bella parabola, ma penso che adesso è bene che ci concentriamo su questa prima parte di questa preghiera di essere perdonato e il condono che il buon re gli ha dato per le sue preghiere. Dopo malamente purtroppo utilizzerà male, come ci ricordiamo di questa parabola, questa grazia che ha ricevuto del condono. Poi chiaramente non saprà far fruttificare quella grazia di essere stato perdonato e poter a sua volta anche lui ripetere queste cose. Però è molto bello farci comprendere, aiutarci a comprendere come noi siamo dei grassi debitori. Abbiamo dei debiti che miliardi di vite, e prima ci parlavi di milioni di anni luce di spazio, così di distanza, non sono sufficienti, non possiamo colmare, e qui miliardi di vite non sarebbero sufficienti per poter raggiungere un capitale di riparare un debito così grande. Tutto non poteva, miliardi di vite di lavoro, aiutarlo a fargli risarcire tutti questi, come lascerà quattro, beh, non importa, non è sufficiente. Pensiamo che cosa vuol dire, tutte le nostre forze non sono sufficienti, abbiamo bisogno proprio di pregare: Signore, perdonami, abbi pietà di me, sono un misero peccatore e ho offeso la maestà infinita con un peccato. Ecco che cos'è il peccato: offendere, è una cosa che non posso da solo risarcire, ecco dopo un bisogno proprio del sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo, il sacrificio della croce, il sacrificio eucaristico che si rinnova, e ho bisogno del suo sacramento della confessione, che dopo il battesimo mi cancella i peccati, mi fa ritornare nuovamente candido. E come ho bisogno di supplicare, la preghiera, ecco, quest'arma che continuamente, come ci insegnano i santi, come ci insegna Sant'Alfonso, ci insegna San Pio, tutti la scuola dei santi, Sacro Padre San Francesco, come tutti abbiamo bisogno di pregare sine intermissione, senza interruzione, con tanta fiducia, con tanta umiltà e con tanta perseveranza, proprio per non arrenderci se subito il padrone, il buon paron, come dice San Leopoldo, non vuole subito accogliere la nostra supplica, e come era bello Santa Gemma Galgani che voleva chiedere la grazia di un peccatore incallito, no, dice il Signore, ha già sciupato troppe grazie, dai Gesù, converti, ha sprecato troppe grazie, non ho abusato di tutte queste grazie che gli ho dato, lo lascio andare per la sua via, ormai è già rovinato, dai Gesù, no, vabbè, allora vado a dirlo alla tua mamma. E dice Santa Gemma a Gesù, sì. Vediamo se tu gli dirai, se sei pronto a negargli qualcosa. Madonnino, dai, quello lì, Madonna dà uno sguardo a Gesù, e Gesù dopo un'ora questo qui era lì a confessarsi, a piangere, a cambiare vita. Veramente è stupendo la preghiera di intercessione.
Quindi padre Giampio, scusami se ti interrompo, no? Quindi diciamo, non è un debito di 10.000 euro, no? 10.000 euro ce l'avrebbe fatta, ma mi sembra che un talento non sia un euro, no.
Il talento, a seconda del talento del tempio, così, è tra i 20 e i 40 chili d'oro.
Ce lo dico.
Un talento, quindi 10.000 vite non erano sufficienti per guadagnarsi una quantità del genere.
Mamma mia, 20 chili d'oro. Per ogni talento.
E quindi probabilmente qualcosa di irraggiungibile.
Stratosferico, sì, come diciamo.
Ecco, devi fare un viaggio, devi raggiungere Andromeda con la bicicletta. Con la bicicletta, ecco, hai avuto la bicicletta a pedala e vai tranquillo, 2 milioni. Vai. Se riesci a dare una buona pedalata e raggiungi la velocità della luce, ci metterai 2 milioni di anni. Quindi campa il cavallo che l'erba cresce, e anche le pecorelle. Quindi veramente questa importanza della preghiera e questa importanza del ricorrere all'intercessione, alla mediazione materna della Immacolata. Quindi ecco che è un po' questo che vorremmo un po' portarci, questa importanza della preghiera, l'importanza della preghiera del rosario, l'importanza della devozione alla Beata Vergine Maria, che in questo tempo di grazia vogliamo particolarmente ricorrere e correre perché venga il nostro aiuto. Non sei d'accordo, Antonio?
Sì, proprio così, Padre Giampiero. Sì.
Bene, se un po' siamo i tempi. Ci dicono che è un po' il momento di porre a termine un po' questo nostro appuntamento e ci raccomandiamo all'intercessione dell'Immacolata perché ci aiuti veramente a pregare continuamente e incessantemente per esaudire le richieste di nostro Signore Gesù Cristo e le richieste del cuore Immacolato di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Cuore Immacolato di Maria,
prega per noi.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Mosè, Antonio e Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.